nel mondo del lavoro. Quindi le persone oggi chiedono, coerentemente con quanto, col modo in cui vivono la loro vita privata, di avere la possibilità, grazie anche all'uso di nuove tecnologie, di rivedere, di ripensare le modalità di lavoro per avere maggiore flessibilità, maggiore efficacia nel proprio lavoro. L'osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano nasce proprio dall'eredità di una serie dei nostri osservatori che guardavano la digital transformation, cercando di capire qual è l'impatto vero delle nuove tecnologie sui modi di lavorare. Tema su cui abbiamo lavorato per molti anni con aziende internazionali, con centri di ricerca internazionali, e poi dal 2012 abbiamo costituito questo osservatorio, anche scegliendo la definizione di smart working, cercando di spingere una definizione di smart working il più completa, sistemica possibile, e in realtà, un po' come anticipava Emanuele Madini, ci siamo trovati di fronte a un successo, una popolarità di questo fenomeno assolutamente al di sopra di quelle che sono le nostre aspettative. Che cosa fa l'osservatorio? Beh, l'osservatorio, oltre a cercare di creare cultura definendo in modo migliore possibile il concetto, cercando di dare anche metodologie, in realtà cerca di mettere insieme da una parte coloro che attraverso le tecnologie, attraverso l'organizzazione, ma anche attraverso la revisione, una innovazione che possiamo chiamare un'innovazione normativa istituzionale, possono dare delle opportunità di rinnovare il mondo, il mercato del lavoro, e dall'altra costruire un ponte con le imprese, soprattutto le grandi imprese private, ma anche le piccole e medie imprese, le pubbliche amministrazioni, che attraverso poi sperimentazioni possono contribuire a co-creare questi nuovi concetti. In fondo, mi è già capitato di affermarlo, lo smart working è una vera e propria innovazione di significato del modo di lavorare e di stare in una organizzazione. Vi presentiamo con Fiorella adesso dei risultati recenti tratti da una rilevazione che noi facciamo sia nel settore privato che nel settore pubblico. In particolare quest'anno abbiamo voluto dare una forte attenzione al settore pubblico. Quindi i dati, anche comparativi, che vi presentiamo sono relativi a un campione di 206 aziende di grandi dimensioni, di 567 piccole e medie imprese, e poi un campione di 289 imprese del settore pubblico. Quindi tutto sommato un campione che è ragionevolmente significativo della realtà del nostro paese. Innanzitutto, in qualche modo lo anticipava Emanuele Madini, quando noi analizziamo il fenomeno dello smart working, la prima grande difficoltà che ci troviamo è un pregiudizio di fondo, una superficialità che è un po' il rovescio della medaglia di questa grande popolarità che anche il nostro osservatorio ha in qualche modo incontrato. Abbiamo avuto 2000 uscite stampa in pochi anni. Davvero c'è un grandissimo interesse che si porta dietro anche una superficialità. Cioè le persone, quando parlano di smart working, parlano di qualcosa che è molto riduttivo rispetto alla realtà del fenomeno. E in particolare la prima difficoltà è spiegare che quando si parla del fenomeno dello smart working non si parla di telelavoro, è qualcosa di molto diverso. Non è che sto facendo smart working se faccio lavorare le persone una volta alla settimana da casa. E non è lo smart working, non è neanche un diritto, un nuovo diritto dei lavoratori. Lo smart working non si concede, lo smart working non si fa quando si è a casa, lo smart working non è un diritto. Lo smart working, come vedremo, io sono molto fiero da italiano dell'impianto normativo che abbiamo, e qui abbiamo alcuni dei protagonisti, con cui parleremo, abbiamo un impianto normativo molto avanzato che chiarisce che lo smart working è un accordo. È un accordo libero e reversibile tra i lavoratori e l'impresa, che configura un modo più maturo, una relazione più matura tra lavoratori e imprese. Lo smart working, dal nostro punto di vista, che l'abbiamo, come dire, seguito e cercato di supportare attraverso una serie di metodologie, è una vera, dicevo prima, un'innovazione di significato, è una nuova filosofia manageriale che è basata su un principio molto semplice. Il principio è restituire, dare autonomia ai knowledge worker, ai lavoratori, in termini di scelta delle condizioni di lavoro, quindi in termini di scelta del dove lavorare, degli orari in cui lavorare, in una certa misura anche degli strumenti da utilizzare, a fronte di un concetto molto importante, cioè si lavora per i risultati. E quindi il lavoratore si responsabilizza sui risultati a fronte di una sua presa di autonomia rispetto alla scelta delle modalità. E questo cambia tutto, perché ci liberiamo anche di alcuni archetipi, di alcune rigidità che erano, come dire, erano coerenti con il modello di organizzazione del lavoro della seconda rivoluzione industriale, cioè il nostro concetto di essere al lavoro come concetto che si colloca nello spazio e nel tempo, e prendiamo atto di una cosa che poi è la più naturale del mondo, cioè il lavoro va misurato in termini di produzione di valore. E questo c'entra con la rivoluzione digitale, c'entra moltissimo, perché è la tecnologia che ha cambiato il modo di produrre valore, e se non se ne prende atto e non si rivede in termini istituzionali, organizzativi, tecnologici, il modo di organizzare le imprese, si sta facendo un forte danno, perché si limita la capacità di creare sviluppo e benessere. E a che punto è questo fenomeno in Italia? Adesso vi presenteremo alcuni dati relativi alla rilevazione che abbiamo fatto, e andando a vedere proprio come nella pubblica amministrazione, rispetto al settore privato, questo fenomeno si stia sviluppando. E poi cercheremo di trarre alcune considerazioni che auspicabilmente nella tavola rotonda si potranno trasformare in raccomandazioni alle pubbliche amministrazioni, ma anche ai policy maker.
Grazie Mariano. Bene, quindi ora andiamo a vedere un po' di dati, un po' di numeri che abbiamo raccolto nell'ambito del nostro osservatorio Smart Working. La rilevazione per il 2018 è ancora in corso, quindi diciamo che i dati più aggiornati, che terranno un po' conto di questo moto, li presenteremo più avanti, però iniziamo con una fotografia di quello che è stato quest'anno di Smart Working. Come diceva Mariano e citava prima, quest'anno si è connotato soprattutto per l'approvazione della legge sul lavoro agile. Qua vedete l'iter che è intercorso e che ha portato lo scorso 10 maggio alla finale approvazione in Senato, con poi tutta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la trasformazione in legge effettiva dello Stato. Accanto a questo percorso che ha riguardato la legge, ci sono però state tutta una serie anche di iniziative che hanno riguardato lo smart working o lavoro agile nella pubblica amministrazione. Qui abbiamo riportato alcune delle tappe, a partire da quando nel 2015, all'interno della riforma della pubblica amministrazione, per la prima volta si introduce il concetto di possibilità di lavorare in modo agile nella pubblica amministrazione come una delle alternative in termini di forme di flessibilità che le pubbliche amministrazioni devono permettere ad almeno il 10% dei loro lavoratori di usufruire. Quindi il primo seme fu gettato allora, poi ci sono state una serie di direttive successive. Quindi diciamo il percorso della legge, insieme alle iniziative specifiche sulla pubblica amministrazione, è iniziato già un po' di tempo fa. A questo però si sono accompagnate, quindi alla parte un po' più normativa, si sono accompagnate anche tutta una serie di altre iniziative attuate dalle pubbliche amministrazioni per altre pubbliche amministrazioni. le giornate del lavoro agile del Comune di Milano ed altre iniziative del Comune di Torino per sensibilizzare altri entri del territorio o altre aziende del territorio nel fare smart working sono sicuramente delle iniziative da citare, così come anche le iniziative del Dipartimento delle Pari Opportunità che, con cui abbiamo anche collaborato lo scorso anno per fare una ricerca più approfondita sulla diffusione di queste pratiche nel settore pubblico e che sta mettendo in atto tutta una serie di azioni di accompagnamento e di fornire strumenti ad altre pubbliche amministrazioni proprio per intraprendere questo percorso. Quindi diciamo è stato un anno molto intenso per lo smart working nel settore pubblico. E questo delinea un po' il duplice ruolo che la pubblica amministrazione ha all'interno di questo contesto. Da una parte quello di fruitore, quindi chiaramente la pubblica amministrazione, gli enti pubblici come enti che fanno smart working, esattamente come le organizzazioni private. Dall'altra parte però molti enti pubblici hanno avuto un ruolo fondamentale come abilitatore di pratiche di smart working in altri enti. E quindi diciamo è un ruolo un po' particolare che però diciamo il settore pubblico e alcuni enti in particolare stanno giocando anche molto, molto bene, in modo molto efficace. Andiamo ora a chiarire un po' quello che è il concetto di smart working. Mariano prima ha detto cosa non è lo smart working e che cosa è. Ora andiamo un po' a cercare di delineare qual è il framework, il modello di riferimento che anche grazie all'interazione con aziende con che hanno approcciato il tema abbiamo un po' affinato nel corso degli anni. Diciamo che lo smart working parte da una serie di principi organizzativi, quindi di alcune caratteristiche che connotano un'organizzazione che si può dire smart. E questi principi organizzativi sono un po' diversi magari rispetto a quelli che tradizionalmente connotano un'organizzazione e sono un crescente orientamento alla collaborazione e comunicazione trasversale all'interno dell'azienda, quindi non limitata allo specifico team, una crescente enfasi, come già è stato detto, sulla responsabilizzazione e l'empowerment di tutte le persone all'interno dell'ente, quindi sensibilizzare tutti al raggiungimento degli obiettivi, quindi non solo alcune figure all'interno degli enti e delle organizzazioni, ma tutta la popolazione. E questo si deve però ovviamente accompagnare anche a una crescente dose di flessibilità e possibilità di personalizzare il proprio modo di lavorare, perché se lì si responsabilizza sul raggiungimento dell'obiettivo è ovviamente importante lasciarli liberi di scegliere le modalità con cui raggiungere l'obiettivo e quindi personalizzazione e flessibilità. Un quarto elemento che è molto importante e che è comunque legato a tutti questi è il concetto di valorizzazione dei talenti e dell'innovazione. Perché lasciando libere le persone di organizzarsi e capire come approcciare il proprio lavoro è possibile far emergere attitudini, comportamenti e anche semi di innovazione che altrimenti imbrigliati magari in modelli di organizzazione tradizionale del lavoro farebbero più fatica ad affermarsi. Per mettere però concretamente a terra un progetto che porti le organizzazioni a ispirarsi a questi principi occorre agire su quattro diverse leve di progettazione, quattro diversi aspetti, quindi in termini di policy e regole organizzative che regolano un po' questo modo di lavorare, ripensamento anche degli spazi e degli ambienti fisici, perché smart working non è solo lavorare da casa, si può lavorare in modo smart e ispirandosi quindi ai principi dello smart working anche quando si è nella propria sede di lavoro, nel proprio ufficio. Tecnologie digitali fondamentali per permettere un lavoro efficace ovunque le persone si trovino. E poi soprattutto il tema dei comportamenti e degli stili di leadership, perché proprio come diceva Mariano prima, lo smart working è proprio un cambiamento che deve riguardare tutta l'organizzazione e i comportamenti delle persone e dei responsabili all'interno dell'organizzazione, quindi è proprio un cambiamento culturale che gli enti devono e le organizzazioni devono affrontare. Agire e attivare iniziative in modo sinergico su tutti questi quattro aspetti permette di ottenere benefici a diversi livelli, quindi benefici per le persone, in termini di maggior soddisfazione, maggior capacità anche di valorizzare i propri talenti, benefici per le organizzazioni, quindi per le aziende, gli enti pubblici in termini di miglioramento della produttività, dell'efficacia con cui gli obiettivi vengono raggiunti. E poi anche in senso più ampio benefici a livello di società, pensiamo al tema del traffico e dell'inquinamento nelle città, laddove ci fossero forme di lavoro che permettessero una maggior flessibilità nell'organizzare i trasferimenti casa ufficio ci sarebbero sicuramente degli impatti positivi, oppure gli aspetti legati legati alla leadership femminile. Sicuramente è un modello di organizzazione del lavoro che può aiutare anche le donne a riuscire meglio a conciliare quello che è la loro vita personale e quella professionale. Quindi tutta una serie di benefici che non si può far finta di non vedere. Andiamo ora ai numeri a capire quanto questo fenomeno è diffuso. Nelle grandi aziende private diciamo che circa una su due si è già posta il problema e sta già affrontando il passaggio allo smart working. Il 36% lo fa in modo un po' più strutturato, quindi ha avviato proprio dei progetti di passaggio allo smart working. Un 7% lo fa in modo informale, quindi magari non ha ben definito un progetto o delle regole, ma di fatto il modo di lavorare è considerato smart, e invece il 9% sta mettendo in pista delle iniziative per poi intraprendere il passaggio allo smart working nel corso del prossimo anno. Sono poche le organizzazioni che si dichiarano completamente disinteressate ad adottare questo nuovo modello di organizzazione del lavoro. Andiamo ora a vedere cosa succede invece nel settore pubblico, nelle pubbliche amministrazioni. Quindi qua il campione è intorno alle 280 pubbliche amministrazioni, fotografia del 2017, ci tengo a precisarlo perché appunto potrebbe cambiare nel corso dei prossimi mesi. Però il dato si vede che è molto diverso. Solo il 5% delle pubbliche amministrazioni che abbiamo coinvolto ha attivato progetti strutturati di smart working, un 4% lo fa in modo informale e un 8% ce li ha in prospettiva futura e sta mettendo in atto tutta una serie di iniziative. La restante parte si divide fra chi non sa e chi invece si dichiara disinteressato al fenomeno. Se guardiamo un po' più nel dettaglio i dati, possiamo dire che in realtà le aziende che si stanno muovendo sono soprattutto pubbliche amministrazioni di grandi dimensioni, quindi diciamo la grossa dimensione aiuta un po' almeno in questa prima fase, ad approcciare il tema. E poi soprattutto si tratta di progetti che si trovano a una fase di maturità ancora iniziale, quindi si parla di sperimentazioni il più delle volte, che coinvolgono un numero limitato di persone rispetto al totale degli enti. La nota positiva invece, diciamo, dell'altra parte della torta è che però è un tema che si conosce, quindi sono in pochi gli enti che dichiarano proprio di non sapere cosa sia lo smart working e il lavoro agile, quindi diciamo questa era una buona premessa per insomma, l'avvio l'interessamento su questo tema, che poi potrebbe dare il via a progetti e sviluppi futuri. Quali sono le motivazioni per cui le realtà che hanno già sviluppato progetti o li stanno sviluppando portano per dire che hanno fatto smart working? Su questo grandi imprese e pubbliche amministrazioni, almeno in termini della priorità principale, si trovano d'accordo. È un tema di miglioramento, di conciliazione della vita personale e professionale delle persone. Quindi una delle prime tre priorità, perché qua avevamo chiesto di fare una selezione fra le priorità, è sicuramente questa, e queste due tipologie di aziende si trovano concordi. Per quanto riguarda invece gli altri aspetti, vediamo come nella pubblica amministrazione il tema del benessere organizzativo e degli impatti positivi sulla produttività e sul servizio al cittadino, in questo caso, sono il secondo elemento che spinge gli enti a muoversi in questa direzione. Mentre per le aziende private c'è più un tema di volontà di diffondere una cultura meritocratica e basata sul raggiungimento degli obiettivi. Se andiamo a vedere invece quali sono i principali ostacoli allo sviluppo di iniziative di smart working, anche qui il primo dubbio è quello della non applicabilità del progetto all'interno della nostra realtà. Probabilmente questo è un po' il retaggio di quello che si diceva prima, del fatto che magari lo smart working viene visto solo come possibilità di lavorare da remoto o da casa, e quindi ci sono alcuni enti che si chiamano un po' fuori da questo perché ritengono che le proprie attività non siano coerenti con questo. Se guardiamo poi invece gli altri elementi, le grandi aziende private parlano soprattutto di una forte resistenza a livello culturale da parte dei manager. Invece le pubbliche amministrazioni, come seconda motivazione ostacolo allo smart working, citavano la mancanza di regolamentazione normativa, cosa che ad oggi è un alibi che vacilla un po' di più ad essere utilizzato. Se guardiamo poi la maturità dei progetti di smart working, come anticipavo prima, vediamo uno scenario molto diverso confrontando il privato con il pubblico. Se nelle grandi imprese convivono in pari misura progetti di sperimentazione e di estensione, nelle pubbliche amministrazioni la maggior parte delle iniziative sono appunto iniziative sperimentali che vedono un coinvolgimento limitato di persone. Se andiamo poi a vedere che tipo di modelli, che tipo di approcci allo smart working usano queste due tipologie di realtà, vediamo che nelle grandi imprese convivono situazioni in cui lo smart working viene interpretato come lavoro da remoto, quindi possibilità di lavorare da casa o presso altri luoghi per una certa parte del proprio tempo lavorativo, e un 47% lo interpreta e affianca questo lavoro da remoto anche dal ripensamento degli spazi fisici, che abbiamo visto prima essere uno degli aspetti più chiave per lo sviluppo di un progetto di smart working. Sono in pochi solo quelli che partono dal ripensamento degli spazi fisici. Se invece ci spostiamo nella prospettiva del pubblico, la maggior parte, quindi il 92%, lo interpreta solo come lavoro da remoto e la restante parte come una combinazione fra lavoro da remoto e ripensamento degli ambienti. Quindi anche qua vediamo due approcci diversi allo smart working. Andando a approfondire a quali sono i luoghi in cui il remote working viene consentito, se nelle grandi imprese convivono più soluzioni alternative, quindi da casa piuttosto che in spazi esterni o in altre sedi delle organizzazioni, in realtà nelle pubbliche amministrazioni si tende a scegliere quasi una delle alternative, quindi fra l'abitazione, fra luoghi esterni all'ente, come possono essere appunto spazi di co-working piuttosto che luoghi pubblici o business center, mentre una parte significativa, quindi circa la metà, dà la possibilità di lavorare presso altri enti che fanno parte della propria pubblica amministrazione, che magari sono più vicini alla propria abitazione oppure dove si trovano le persone con cui bisogna lavorare in quel momento. Altro aspetto che abbiamo voluto un po' approfondire sono le iniziative che riguardano gli spazi fisici, che tipologie di progetti possono essere fatti. Da una parte c'è il tema di differenziazione degli ambienti e degli spazi di lavoro, quindi creare ambienti con una dotazione tecnologica, con una configurazione diversa a seconda delle attività che in questi ambienti devono essere svolti. E qua vediamo che il privato si è mosso un po' di più rispetto al pubblico, in parte appunto poi dipende anche dalle caratteristiche di alcuni vincoli che magari il settore pubblico ha rispetto al settore privato. Un altro aspetto però molto importante che riguarda lo spazio fisico è la possibilità di utilizzare postazioni condivise, quindi non assegnare alla singola persona una postazione, ma permettere un po' lo sharing delle postazioni, in modo che ciascuno possa scegliere di volta in volta dove posizionarsi in funzione delle attività che deve svolgere in quella giornata. Se è più efficace lavorare vicino a un certo gruppo di lavoro perché deve interagire, si siederà in un posto o altrimenti in un altro. Quindi anche questa, diciamo, è una policy, uno strumento che può essere utilizzato per lavorare in modo più smart. Qua vediamo che in generale anche nel privato non è un approccio molto diffuso in maniera estesa, magari lo si fa per alcune specifiche figure all'interno dell'azienda e quindi non ci sono particolari differenze rispetto al settore pubblico, tra il privato e il pubblico. Abbiamo prima parlato delle appunto quattro leve di progettazione dello smart working e è importante ricordare che tutto quello che abbiamo detto finora non sarebbe possibile se gli enti e le organizzazioni non hanno una efficace dotazione tecnologica che permette loro di lavorare in modo altrettanto efficace quando si trovano fuori dalla loro postazione, siano essi a casa, in altri luoghi dell'edificio o in altri luoghi diversi dalla propria abitazione. E queste sono un po' le quattro macro aree tecnologiche che secondo noi sono fondamentali, su cui è fondamentale sviluppare delle iniziative per permettere alle persone di lavorare in modo smart. Ovviamente sono aree molto ampie, ci sono l'area che definiamo di social collaboration, quindi tutti quegli strumenti che permettono di interagire con colleghi o con fornitori esterni o anche con clienti in modo efficace anche da remoto, quindi tutti i sistemi di web conference, condivisione documenti, chat, che permettono appunto di mantenere la relazione e continuare a lavorare anche se le persone non sono fisicamente nello stesso posto. Altro macroambito è il tema quello della mobilità, quindi la mobility, quindi tutti gli strumenti che permettono alle persone di spostarsi dalla propria postazione, spostarsi sia vuol dire lavorare a casa o in altri luoghi, ma anche in altre sedi dell'azienda. Quindi la mobilità va vista in questo senso molto ampio, quindi device piuttosto che applicazioni, strumenti che consentono questo sono sicuramente degli elementi abilitanti allo smart working. Terzo aspetto, fortemente connesso con gli altri due, è quello che riguarda la sicurezza. È ovviamente fondamentale che, oltre a poter fattivamente lavorare fuori dalla propria postazione, lo si possa fare in modo sicuro, garantendo la sicurezza di dati, applicazioni e informazioni che le persone trattano. Quindi, ovviamente, è sicuramente fondamentale lavorare sui comportamenti per fare in modo che le persone trattino i dati in modo sicuro, ma sicuramente la tecnologia può aiutare nel tutelare questi aspetti. E quindi security è uno delle quattro ambiti tecnologici che secondo noi sono fondamentali nello smart working. Il quarto è la workspace technology, quindi le tecnologie un po' più legate agli spazi fisici, perché come sapete in realtà i nostri spazi fisici non sono solo pareti, mura e arredo, ma integrano tutta una serie di tecnologie che permettono e possono migliorare magari la gestione di alcune tipologie di spazi. Pensiamo ai sistemi di prenotazione degli spazi condivisi, delle sale riunioni piuttosto che delle postazioni, o i sistemi di videoconference che permettono una interazione molto efficace anche con attori all'esterno. Quindi tutte le tecnologie legate allo spazio sono altrettanto importanti in un ecosistema di smart working. E qua vedete un po' quanto queste tecnologie, o quanto alcune applicazioni di queste tecnologie sono diffuse nei due campioni, fra le grandi imprese e le pubbliche amministrazioni. C'è qualche differenza, è indicata solo la presenza, poi in realtà bisognerebbe andare ad approfondire il livello di pervasività di queste soluzioni, perché non sempre sistemi di VPN piuttosto che PC portatili o il Wi-Fi magari sono presenti, sono dati a tutti coloro che ne avrebbero la necessità per svolgere meglio il loro lavoro, e quindi magari sono presenti sì, però per una limitata parte delle persone o per alcune delle sedi delle organizzazioni, quindi diciamo questo dato va ulteriormente approfondito per poter trarre alcune considerazioni. L'ultimo aspetto, l'ultimo pilastro legato alle leve di progettazione sono gli stili di leadership e i comportamenti. Come dicevamo, è fondamentale che un'organizzazione diventi smart cambiando i comportamenti delle proprie persone a tutti i livelli, quindi dalle persone più operative ai capi. E quindi anche qui abbiamo provato a identificare quattro elementi, quattro caratteristiche che dovrebbe avere un leader che si possa definire smart. Li abbiamo dedotti ovviamente confrontandoci con le realtà che hanno intrapreso questo progetto e cercando un po' di capire che caratteristiche avessero i leader che hanno gestito meglio il cambiamento e che hanno creato dei team di lavoro smart. Quindi quattro elementi, quattro aspetti. Il primo è il sense of community, quindi la capacità di saper creare all'interno del proprio team di lavoro un senso di appartenenza e una unicità di visione anche rispetto agli obiettivi che la propria organizzazione ha, che permette di lavorare in modo efficace anche se non si è tutti fisicamente presenti nello stesso luogo. Un secondo elemento è l'empowerment, quindi la capacità di responsabilizzare le persone che lavorano con noi, di responsabilizzarsi rispetto al raggiungimento di alcuni obiettivi e alcuni risultati che devono essere portati a terra, e saper monitorare anche il raggiungimento di questi obiettivi, quindi passare più dal controllo fisico della persona al controllo del raggiungimento degli obiettivi e dei risultati. Quindi questa è una capacità e un approccio che i responsabili manager devono usare, che non sempre hanno già nella loro cassetta degli attrezzi del capo, dell'essere capo. Terzo elemento, la flessibilità, quindi capire e saper adattare anche le modalità con cui si organizzano le riunioni, gli incontri delle proprie persone, tenendo conto, oltre che delle esigenze di business e dell'ente, anche delle esigenze delle persone, quindi saper adattare anche il modo di lavorare, tenendo conto di questi due aspetti. Il quarto elemento, che però non è il meno importante, è quello un po' più legato alle tecnologie, quindi la capacità di saper capire qual è lo strumento giusto da utilizzare per una certa tipo di attività, un certo tipo di comunicazione. Perché non è necessariamente, abbiamo poi a disposizione moltissimi strumenti, non c'è un unico strumento che può andare bene per diverse attività, diverse forme di comunicazione. Quindi saper scegliere lo strumento giusto per dare la comunicazione giusta, o saper magari accantonare il digitale per preferire la presenza fisica, è sicuramente un'altra capacità fondamentale che deve avere un capo smart, perché non tutto sarà basato solo esclusivamente attraverso la tecnologia, ma la dimensione umana rimarrà fondamentale. Quindi un capo che sa capire quando usare una cosa e quando usare l'altra è sicuramente un capo che possiamo definire smart. Ora, per tirare un po' le conclusioni, per far capire perché e come si può fare lo smart work nella pubblica amministrazione, ripasso la parola a Mariano.
Grazie Fiorella. Allora, per anche seguire le indicazioni del chairman, cercare di mettere sul tavolo alcune indicazioni per la tavola rotonda sul cosa vogliamo raccomandare anche al governo e alle pubbliche amministrazioni. Io partirei dal dire questo: ci sono buoni, ottimi motivi per cui lo smart working va fatto all'interno della pubblica amministrazione. Quindi io direi lo smart working non solo si può, ma innanzitutto si deve. Ci sono almeno tre ragioni fondamentali. Uno, stiamo misurando dei benefici a livello di sistema, a livello di produttività, a livello di efficienza che sono impressionanti. Nelle aziende private misuriamo ordini di miglioramenti di produttività dell'ordine del 15-20%. Nessuna innovazione, credo, oggi possa portare dei benefici di questa dimensione. E in un momento come questo, in cui è importante dare impulso, dare efficacia, anche creare efficienza nella pubblica amministrazione, credo che non possiamo permetterci di non utilizzare questa leva, che oltretutto è una leva positiva. Noi abbiamo fatto dei calcoli, c'è una forchetta di benefici conseguibili in termini di efficienza sulla pubblica amministrazione che è impressionante. Ma pensate solo a un elemento: parlavamo degli spazi, la razionalizzazione, la diminuzione dei costi legati all'utilizzo degli spazi che abbiamo riscontrato nelle aziende private che abbiamo accompagnato nello smart working è tale che nella pubblica amministrazione, a seconda del livello di applicazione, si possono raggiungere risparmi annui tra 1 e 3 miliardi. Cioè sono numeri che ci fanno dire che non è concepibile non sfruttare questa opportunità. Secondo elemento, altrettanto importante, è essenziale non lasciare fuori da questa rivoluzione, da questa modernizzazione dei rapporti di lavoro la pubblica amministrazione, perché oggi smart working è anche una condizione essenziale di attrattività di un posto di lavoro, di un'organizzazione. Le organizzazioni che non offrono misure di flessibilità, di innovatività nei modelli di organizzazione del lavoro sono viste soprattutto dai talenti come organizzazioni di serie B, E allora è essenziale che noi creiamo una pubblica amministrazione che sia attrattiva, che riesca a prendere e poi tenere i migliori talenti. Ed è anche, fatemi dire, un modo di accelerare quel processo di rinnovamento culturale basato molto sulla cultura del risultato, sulla responsabilizzazione, che è al centro anche della riforma Madia, della riforma della pubblica amministrazione. E io credo che, come sta avvenendo nel settore privato, lo smart working vada visto come uno strumento proprio di accelerazione di questa nuova cultura della responsabilità, questo passare da una cultura burocratica degli adempimenti a una cultura dell'impegno e del risultato. Quindi lo smart working andrebbe visto ancora di più, andrebbe non solo tutelato e applicato, ma bisognerebbe partire dallo smart working per vederlo soprattutto all'interno del mondo della pubblica amministrazione come un modo di far crescere da una parte il management e dall'altra le persone, i collaboratori, in un'ottica di maggiore meritocrazia. Fattori critici di successo, come all'interno della PA, da quelle che sono le prime esperienze che stiamo avendo, cosa c'è di specifico, quali sono i fattori critici di successo a nostro parere per l'applicazione, perché ciò avvenga? E innanzitutto deve essere un'innovazione condivisa. Cioè, sicuramente bisogna partire dal creare una visione condivisa nei vertici dell'amministrazione, ma poi questa cosa si fa solo se si riesce a creare dei meccanismi di coinvolgimento. Ad esempio, io sto vedendo un ruolo estremamente significativo e positivo dei sindacati. Se questi vengono coinvolti, e quindi ci può essere una grande energia positiva che crea questo come Fiorella faceva vedere, questo gioco a somma positiva. Quindi vuol dire coinvolgere interlocutori interni, ma anche la pubblica amministrazione è un grande network, ed è quello che sta accadendo, qui ci sono, poi lo discuteremo in tavola rotonda, nella pubblica amministrazione si è creata un network interorganizzativo di persone che ci stanno credendo tanto e che si influenzano tra di loro, tra una pubblica amministrazione e l'altra, portando esperienze, portando buone pratiche. Io credo che questo sia una storia bellissima da preservare e da accelerare. Quindi lo smart working deve essere anche un'innovazione che mette insieme le pubbliche amministrazioni, soprattutto quelle con caratteristiche simili, per sviluppare, per creare casi di successo, per influenzarsi reciprocamente. Lo smart working deve essere poi un'occasione di cambiamento culturale e di crescita, fatemi dire, manageriale e di etica e cultura del lavoro. Questo deve riguardare innanzitutto i capi, perché lo smart working nell'essenza punta anche su un rinnovamento, un ripensamento dei modelli di leadership, cioè che cos'è un capo. E a volte è quasi strano parlare di leadership quando si approccia alla pubblica amministrazione, in cui sembra a volte che i dirigenti non abbiano leve e non riescano, non abbiano leve per motivare, non abbiano leve per promuovere, non abbiano leve per incentivare. Ecco, lo smart working aiuta da questo punto di vista a dare ai capi più leve, ma anche a richiamare i capi su quello che è la loro vera missione, che non è quella di essere burocrati che fanno da supervisori ad adempimenti, ma piuttosto essere degli allenatori di talenti, di essere delle persone che riescono a far raggiungere quelli che sono i risultati. Lo smart working è anche un'occasione essenziale, ritorniamo un po' alla prima slide che vi avevo proiettato, è anche un'occasione fantastica per spingere positivamente in un cambiamento che non è un cambiamento imposto, ma è un cambiamento che parte anche da un beneficio di un migliore equilibrio personale, è un modo di spingere tutti i lavoratori della pubblica amministrazione a acquisire nuove skill, nuove capacità, capacità di lavorare in rete, capacità di collaborare con enti anche diversi. Lo smart working ha questa grande potenzialità, no? Crea una flessibilità organizzativa, crea un engagement positivo al cambiamento e all'acquisizione di nuove modalità di lavoro. Quindi anche da questo punto di vista, in una pubblica amministrazione che da una parte è anziana, perché noi abbiamo avuto una pubblica amministrazione italiana non è sovradimensionata, anzi, quando si guardano i numeri, quando si guardano i trend, in questo momento è una pubblica amministrazione sottodimensionata, sottoattrezzata in termini di tecnologie. Ecco, lo smart working è un'occasione di venire incontro a queste esigenze e di creare poi un contesto in cui anche le nuove generazioni possono essere attratte e collocarsi. È importante quello che stiamo facendo in questo, io credo in questo momento, ed è importante anche che si mantenga un'attenzione a monitorare, a comunicare, a promuovere quelli che sono i risultati. Bisogna vincere la cultura del pregiudizio nei confronti del lavoro pubblico, la cultura del tornello, dei furbetti del cartellino, questa grande... Che avvelena poi i rapporti sociali nel nostro paese tra mondo pubblico e mondo privato, e quindi attraverso anche una presa anche di orgoglio da parte del sistema pubblico, utilizzare anche questa occasione di cambiamento culturale per far vedere come i processi interni possano essere cambiati, rinnovati. La cultura della misura, della performance, che insita nel concetto di smart working, può essere da questo punto di vista un grande acceleratore di comunicazione positiva, sia comunicazione interna che comunicazione esterna. Attraverso lo smart working può crescere il livello di servizio al cittadino. È sbagliato presentare lo smart working come un modo di far stare meglio il dipendente pubblico a scapito del servizio al cittadino. Bisogna far vedere che è esattamente il contrario, cioè che lo smart working consente, noi lo stiamo misurando, di aumentare e migliorare il livello di servizio ai cittadini, e questo è insito peraltro nel cambiamento di modello di servizio che la pubblica amministrazione deve intraprendere anche in termini di multicanalità, in termini di nuovi modelli di servizio. Lavorare sul benessere e sulla soddisfazione dei dipendenti come occasione di ingaggio positivo. Oggi le persone nella pubblica amministrazione sono abbastanza, in molti casi, demotivate, spaventate da quelle che sono anche i cambiamenti tecnologici, organizzativi, cioè si sentono sotto pressione negativa. In questo modo le persone non cambiano. Bisogna invece, attraverso lo smart working, che è una modalità di ingaggio invece a somma positiva, cercare di trasformare una sensazione di fiducia, una sensazione di maggiore soddisfazione nelle modalità di lavoro in un rinnovato orgoglio di essere parte della pubblica amministrazione e quindi anche di un rinnovato impegno da parte delle persone. Infine, è bene anche misurare e promuovere quelli che sono gli impatti positivi che lo smart working può avere sulla società. Vi faccio un esempio. Quanti sono i dipendenti della pubblica amministrazione a Roma? Impreparata. Saranno 350.000, per darvi un'idea. Sono tanti. Allora, pensate cosa vorrebbe dire se tutti questi, se una parte di queste persone non dovesse, negli stessi orari, nelle stesse giornate, affollare i trasporti pubblici, le strade, eccetera. Pensate a cosa sarebbe una città come Roma. È banale, Milano sta cambiando sostanzialmente grazie allo smart working. Pensate in termini di sostenibilità del modello urbano, cosa vorrebbe dire accompagnare la pubblica amministrazione romana a un uso intelligente degli spazi, dei trasporti, del tempo delle persone. Insomma, basterebbe questo. Allora misuriamo quelli che sono gli impatti e mettiamoci degli obiettivi sempre più ambiziosi. Chiudo. Quindi lo smart working nella pubblica amministrazione non solo si deve fare, ma si può fare, non è neanche così difficile. È un percorso, non ci sono scorciatoie, non c'è un interruttore che si passa dal dumb working allo smart working in un istante, non è una decisione, è un percorso lungo. Ma la cosa bella che noi stiamo vivendo di questo percorso, ci sono percorsi legati alla digital transformation che promettono lacrime e sangue fino alla fine, cioè dice, i benefici li vedrai alla fine. Lo smart working non è così, è un percorso lungo, perché poi ragioneremo magari se vorranno i colleghi in tavola rotonda. Lo smart working apre prospettive successive di trasformazione e di engagement, ma è un percorso che genera entusiasmo e che a ogni passo, a ogni milestone, in realtà genera dei risultati, genera delle energie. Quindi la bellezza di questo percorso culturale di trasformazione è proprio il percorrerlo, ancora più dello specifico risultato. Grazie.